Allora, dicevamo, che vuol dire micro, meso e macro? Vuol dire che il livello d'analisi sociologico non è sempre lo stesso. E che quindi voi potete indirizzarvi o comprendere un qualche oggetto, un qualche concetto, un qualche processo, sia a un livello più, diciamo, intimo, più specifico, che è quello che identifica i rapporti fra persone, ad esempio, no? Quindi la sociologia del quotidiano, i rapporti di ruolo intesi come, nei ruoli più primari, quindi nel discorso dell'amicizia, delle famiglie, quello che volete. Però lo stesso ragionamento si può fare a dei livelli di complessità e di astrazione superiori. Quindi c'è, per esempio, il livello meso, che ha a che fare con cosa? Ha a che fare, per esempio, col rapporto fra la persona e l'istituzione. Quindi quando voi andate a parlare, venite a parlare con me, tanto per rimanere nell'esempio pratico. Se parlassimo come persone sarebbe un rapporto micro, ma nello specifico della questione universitaria è un rapporto meso, perché voi parlate con me, ma non sono io Fabio D'Andrea persona, quanto io docente di sociologia. Quindi ho un ruolo che non mi viene da un qualche mio sghiribizzo, ma si inserisce all'interno di una istituzione. E questo è qualcosa che sarebbe opportuno ricordare quando si hanno rapporti, diciamo, di una certa formalità, intendendo con questo il fatto che si strutturano secondo degli schemi, come diceva ieri Parsons, se vi ricordate. Non è detto che sia importante la persona con la quale state avendo il rapporto. E questo sarebbe carino ricordarselo, soprattutto per quanto riguarda la politica, perché noi ultimamente abbiamo fatto un po' di confusione tra il titolare di una posizione e la persona che questo titolare è. Ok? Non è detto che perché un deputato non è una persona che ci piace dobbiamo disprezzare il ruolo di deputato, e non è detto che questo valga per il Presidente del Consiglio, per un giudice, eccetera, eccetera, eccetera. Il giudice è momentaneamente occupato da una persona, ma se quella persona non è in grado di ricoprire quel ruolo, lo fa male, questo non vuol dire che automaticamente il ruolo diventi un qualcosa di censurabile, condannabile, criticabile, eccetera. Non so se questa cosa è chiara. È vero che ci si aspetterebbe, e qui le aspettative entrano in gioco in modo significativo, che un titolare di ruolo si comporti in un certo modo, che ci piaccia o no, ripeto, come vi ho detto, il problema delle convenzioni, il problema delle aspettative è un problema che esorbita l'individualità, spesso e volentieri. Ci sono dei momenti in cui devi comportarti anche se tu non sei d'accordo, come credo avete visto col problema delle firme. Non sono entusiasta in proposito, però d'altronde, come Fabio D'Andrea posso non essere entusiasta, come professore di sociologia in qualche modo devo cercare di rispettare queste decisioni. Però il problema esattamente è questo: ci sono dei momenti in cui tu, anche se vorresti, sarebbe il caso che lasciassi perdere. Stiamo facendo un gran parlare di, tanto per dirvi quanto le aspettative funzionino poco, no? Se stiamo lavorando come sistema politico da mesi, se non da anni, su delle leggi che impediscano a un certo tipo di persone di prendere parte alle istituzioni pubbliche, questo è un problema serio. È un problema serio perché? Perché in un paese normale, ovvero sia in un paese nel quale le aspettative funzionino più o meno come ci si aspetterebbe, dovrebbe essere automatico che certe persone non si candidino. Non c'è bisogno di dirglielo. Tant'è vero che questo ci dimostra quanto anche la legislazione e la normativa spesso e volentieri risentano del senso comune. Se vi ricordate, qualche anno fa c'è stata tutta una questione relativa al fatto che un Presidente del Consiglio che si comportava in modi non particolarmente adatti alla sua posizione potesse o meno, o dovesse o meno, dare le dimissioni. E si diceva, ma non c'è una norma. La risposta era: grazie al cavolo che non c'è una norma, perché nessuno avrebbe mai pensato qualche anno fa che in una situazione del genere qualcuno non se ne andasse spontaneamente. Era normale. C'è gente che si è suicidata per molto meno, ci sono un sacco di politici in tutto il mondo che per delle bazzecole rassegnano le dimissioni. Qui da noi, se non c'è qualcosa di scritto, pare che tu abbia titolo a rimanere a mezza piedi fino a quando proprio non siamo arrivati alle catilinarie. Per cui, come vedete, il problema è serio. Però è di nuovo quello che vi dicevo la volta scorsa: quando tu interpreti un ruolo senza nessun tipo di adesione, di fede, di passione, di convinzione in quel ruolo, lo interpreti in certi modi e quei modi diventano disfunzionali. Okay? Quindi il discorso dei tuoi comportamenti, del fatto che l'essere studente dovrebbe trattenerti da e l'essere docente dovrebbe trattenerti da e l'essere pubblico impiegato dovrebbe trattenerti da, può essere interpretato come frustrante per certi versi lo è anche. Però ripeto, ricordatevi che la convivenza è anche un problema di compromessi. Quindi il fatto che tu ti astenga da un certo tipo di rapporti con qualcun altro, il fatto che tu non utilizzi le tue prerogative, i tuoi benefici, i tuoi privilegi per ottenere qualcosa che non dovresti, eccetera, 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 di nuovo fa parte di quella sfera etica di cui abbiamo parlato ieri. Dovrebbe funzionare automaticamente, dovrebbe essere qualcosa che tu fai e basta. No, perché l'adesione a un valore funzionerebbe così, dovrebbe funzionare così. Voi non vi dimenticate di respirare, né dovete far mente locale se respirare o meno. Ecco, un rapporto, un qualcosa, un comportamento di valore funziona così. Tu non ti poni il problema che faccio questo, lo sfrutto o no. Non lo fai, stop. È più semplice. Anche perché nel momento in cui tu cominci a ragionare su una di queste posizioni, il modo per aggirarla con stile lo trovi. Tenete presente che molti pensatori dicono che la ragione è una puttana, ed è vero. La ragione ci permette di dimostrare qualsiasi cosa. Il fatto che uno possa ragionevolmente dimostrare qualcosa non significa affatto che questo sia vero. Tenete presente che i primi filosofi, ai tempi, facevano delle gare. E nelle gare dovevano dimostrare una qualunque tesi che veniva proposta loro, non una tesi vera. Quelli bravi vincevano dimostrando una tesi e il contrario. Quindi capite che la semplice ragione, da un punto di vista veritativo, lascia molto a desiderare. Se tu, facciamo un esempio banale, 2 di notte, hai sonno, semaforo rosso, non c'è nessuno. Quando cominci a chiederti, ma dovrei passare, potrei passare, ti dai un'occhiata intorno, non c'è un'anima, oggettivamente sembra stupido rimanere lì, no? Passi. Ragionevolmente hai fatto una cosa giusta, però di fatto tu lì hai interrotto un circuito che non è quello, perché nel momento in cui ti crea il precedente alle 2 di notte probabilmente ti viene più facile pensarci anche alle 6 di pomeriggio. Poi può darsi che tu non ci faccia più caso affatto, perché il semaforo non è un inciampo che ti impedisce di arrivare a casa. Il semaforo è un segno di uno strumento di convivenza. Anche se in quel momento specifico non ti serve, se tu hai interiorizzato il valore della convivenza e ti rendi conto che quello non è semplicemente una rottura di palle, perché questo è il grande problema col quale ci confrontiamo, tutte queste cose non stanno lì per farci un sopruso, stanno lì per permetterci di vivere senza troppi problemi. Allora, se aspetti 30 secondi non muore nessuno. Però se non aspetti 30 secondi stasera potrebbe morire qualcuno in futuro. Quello è il punto. Quindi il semaforo, stupido per quanto esso sia, è comunque un problema di valore, perché il semaforo è una traccia tangibile di un tipo di valore, che è quello della convivenza civile, della coabitazione. Ecco perché vi dico che non ci sono gesti privi di significato. Siamo solo noi che non rivediamo i significati, un po' perché ci fa comodo, un po' per altre ragioni, perché nessuno ce l'ha mai detto. Però ogni piccola azione ha un peso e una possibilità di conseguenze. Ecco perché agire dovrebbe essere fatto con un po' più d'attenzione. Perché noi pensiamo che non sia nulla. No, ripeto, guardate un attimo meglio la fiction in televisione e vi accorgete che il 70% di quelli che fanno i crimini, quando li smascherano, cosa dicono? Ma io non volevo questo, avevo pensato a... E certo, siamo di nuovo nella logica del progetto di cui parlavamo. Il fatto che tu pensi non ti garantisce in nessun modo che poi ottieni quello che hai pensato. Perché le cose ti sfuggono di mano. Riprenderei gli effetti perversi, che me li sono ricordati alla fine con un po' di ritardo. Però, come vedete, il problema è proprio qui, nel senso che se un'azione, per quanto apparentemente insignificante, per quanto anodina, è una potenziale molla di conseguenze imprevedibili, la nostra autoillusione di essere padroni delle nostre azioni è problematica. Perché noi delle possibili combinazioni seguenti a ciò che facciamo, ne scegliamo una e decidiamo che avverrà quella. Ma non è detto. Capite? Perché quell'azione potrebbe avere un ventaglio di conseguenze, alcune delle quali siamo assolutamente impossibilitati ad aver idea. Non so se vedeste un film che si chiamava Babel qualche tempo fa. Oh, The Butterfly Effect, quello ne parliamo un po' meglio. Però questo era ancora meno in qualche misura. Era un film nel quale uno regalava un paio di generazioni prima un fucile a un altro. E questo fucile finiva in mano ai cugini, ai nipoti di questo, i quali ci sparavano a un turista americano. Se vogliamo scegliere le catene causali, dovremmo dire che il primo che ha regalato il fucile aveva colpa. Ma è evidente che non è vero, però è anche evidente che anche un gesto d'amicizia, quale durante la guerra scambiarsi un fucile, può portare a delle conseguenze catastrofiche dopo. No? Perché noi non è che agiamo e dopodiché la nostra azione finisce, la nostra azione rimane. Rimane con i suoi frutti, con le sue perversioni, con i suoi dubbi, con le sue piccole ondine nel processo sociale e può andare a far danni, o anche ovviamente può andare a far cose positive naturalmente, no? Però quello che conta è che noi ci rendiamo conto che non siamo padroni delle nostre azioni. Tant'è vero che nel testo di Morat, che stiamo cominciando ad affrontare oggi, trovate un concetto estremamente interessante, che è quello di ecologia dell'azione. Che vuol dire ecologia dell'azione? Vuol dire appunto che l'azione si inserisce in un contesto. Che uccidere un piccolo animale oggi potrebbe portare a conseguenze catastrofiche fra 5 anni. Che potrebbe privare tutta la specie di una cura contro il cancro, come abbiamo visto tempo addietro. Ma noi non lo sappiamo, perché noi siamo molto più ignoranti di quanto non crediamo. Ignoranti e presuntuosi, che è un cocktail veramente catastrofico, se uno ci pensa. E quindi ci dice Morin cosa? Che in base a questo ragionamento, ovvero sia in base al riconoscimento della dimensione processuale dell'agire umano e della società, che vi ricordo che abbiamo visto che la sociologia è meglio intesa come scienza dei processi sociali che non come scienza della società, perché appunto la società è stabile, per cui vabbè, faccio una martellata al muro, finisce lì. Non è così semplice. La società è molto più complicata di questo, è un farsi in un certo senso. E quindi nel momento in cui io comunque interagisco con questo farsi e io non posso non farlo, vi ricordo, no? Perché voi tutti camminate per strada, voi tutti urtate contro persone, portate macchine, acquistate cose, quindi tutte queste cose non sono affatto prive di rilevanza, potrebbero essere rilevanti. Quindi, dice Morin, una delle cose con le quali dobbiamo confrontarci è la dimensione di rischio e di scommessa dell'azione. Io ogni volta che agisco mi assumo un rischio e scommetto che le mie azioni vadano nella direzione che io sto auspicando, ma non ho garanzie che questo accada, né ho garanzie che al verificarsi di ciò che io prevedo non accada anche altro, perché come vedete è estremamente meccanica l'idea che io faccia una cosa e ne segua una conseguenza, ne possono seguire anche 5, 6, 10, non lo so, capite? Quello è il problema. Non so se vedevate IR qualche tempo fa, quando George Clooney se ne va, l'esempio è perfetto, perché cosa fa George Clooney? George Clooney decide di saltare oltre tutte le regole che guidavano l'ospedale per salvare una persona specifica, gesto condivisibile, senza però vedere che quello stesso gesto che salva la persona ha anche tutta un'altra serie di conseguenze, delle quali devi tener conto. Conseguenze disciplinari, conseguenze economiche, conseguenze amministrative, tutta una serie di questioni che purtroppo, o per fortuna, sono regolarmente connesse a quello che facciamo, capite? Quindi non è detto che lui non avrebbe dovuto agire così o non avrebbe agito così comunque, il problema è che al momento lui non ci aveva pensato proprio. La cosa giusta da fare sembrava salvare la persona e si fa. Ma se questo salvare la persona comporta la chiusura dell'ospedale? Anche Grey's Anatomy recentemente ci siamo trovati in una situazione del genere. Cioè, regolarmente una serie di problemi da prendere in considerazione. E tenete presente che quelli che scrivono i serial di sociologia ne capiscono. perché sono quasi tutti trattati di sociologia i serial, se li cominci a guardare nell'ottica corretta. Sono regolarmente scontri tra una prospettiva soggettiva e una prospettiva oggettiva, tra le norme e la libertà d'azione, e tutti i problemi che questo comporta, perché è ovvio che, come credo di starvi spiegando, spero di starvi spiegando, non c'è una formula per la quale tu hai sempre ragione. Non c'è una formula per la quale l'agire a favore del singolo sia comunque ad ogni modo migliore che non l'agire a favore del gruppo, o via discorrendo. È ogni volta un problema di contesti. Tant'è vero che una delle cose che ci dice Morin un po' prima nel testo è che a noi serve la conoscenza pertinente, non la conoscenza specialistica. Vuol dire avere le idee più chiare possibile su tutte le dimensioni coinvolte in un certo tipo di questione, non soltanto su una che preferiamo, per qualche motivo, perché la conosciamo meglio, perché è quella più evidente, eccetera. Possono esserci tutta un'altra serie di dimensioni, un'altra serie di problematiche che non hanno nulla a che fare con la mia expertise, ma con le quali dovrei poter interagire. Quindi è probabile che quasi tutte le questioni che io affronto andrebbero trattate da un punto di vista multidisciplinare. Perché sì, c'è il colpevole e c'è la vittima, ma abbiamo bisogno degli psicologi, abbiamo bisogno dei sociologi, abbiamo bisogno degli educatori, abbiamo bisogno del personale di sorveglianza, abbiamo bisogno dei magistrati. Tutte queste cose le vogliamo mettere in qualche tipo di relazione virtuosa, oppure le dobbiamo organizzare gerarchicamente secondo dei pregiudizi che ormai lasciano un po' il tempo che trovano? Oppure vogliamo rispettare la lettera della legge oppure far finta di niente, perché questo è quello che sta succedendo oggi. No, la dimensione rieducativa si è un po' persa. Siamo tornati al chiudeteli via, prima o poi rifaremo le segrete, rifaremo un'altra volta le ruote di tortura, tutte queste cose divertenti. Però comunque vedete che non c'è una questione che possa essere definita puramente biologica, puramente chimica, puramente sociologica, puramente meccanica o quello che volete. In tutto ciò che noi facciamo c'è un miscuglio, una mescolanza di dimensioni e di fattori. Ecco perché le strategie riduzionistiche delle quali abbiamo parlato fino ad oggi costano care perché ci permettono di vedere un aspetto della questione e tutti gli altri li perdiamo. E non è detto che quell'aspetto che abbiamo noi deciso essere più interessante e più importante lo sia veramente. Non so se questo è chiaro. Allora, siccome la lezione di oggi è un attimo più complicata del solito, se non capite le cose vi invito a chiederle prima. Allora, abbiamo visto più volte, abbiamo parlato più volte di questa questione della riduzione della realtà e comincia a essere ora di affrontarla un po' più nello specifico. Per farlo normalmente ricorro a un mito greco, penso che lo faremo anche quest'anno perché poi rimane abbastanza impresso. C'è qualcuno che ha idea di chi sia Procuste? Colpo di scena, prego. No, Proust, per carità, però comincia a diventare complicata la questione. Se vogliamo farci queste 12 pagine del tempo della ricerca del tempo perduto, questi 12 volumi, per carità. Però, no, Procuste è un cattivo greco che un bel giorno occupa un passo montano sulla strada che porta da Atene a Delfi. E come tutti i cattivi si dedica a farsi pagare un pedaggio. Ora, naturalmente, dal nostro punto di vista, questo pedaggio cosa potrebbe essere? Su, rispondete, denaro. Non è difficile, è quello. Noi quando parliamo di pedaggi, quando parliamo di spese, automaticamente pensiamo ai soldi, ma i greci sta cosa non gliene fregava un accidente, o perlomeno meno. E quindi Procuste non chiedeva un obolo monetario, ma semplicemente faceva sdraiare i passanti sul suo letto. Se il passante fortunatamente era del formato del letto, poteva passare senza problemi. Se invece era un po' diverso, Procuste lo adattava, senza troppa grazia. Per cui se era lungo lo tagliava a fettine, se era stretto lo allargava, se era corto lo allungava, insomma diciamo che non è che ne passassero tanti. E quindi, dai e dai, da Atene cominciano a porsi il problema. Cioè, possiamo avere la strada più interessante e più importante della regione che ci porta al nostro centro spirituale e di cultura attappata da questo che PS stronca la gente per strada? Non è una buona idea. Quindi che facciamo? Bandiamo un concorso per un eroe. Al tempo gli eroi arrivavano e basta, per fortuna era molto più semplice da quel punto di vista, e passa Perseo, il quale va a discutere con Procuste, e come fa a liberarsene? Lo mette sul suo letto, e Procuste non era formato del letto, quindi diciamo che Perseo risolve la questione. Qualcuno ha una vaga idea del perché vi ho raccontato questa storia? Quando parliamo del pensiero mitologico e del pensiero mitico, dobbiamo cominciare a farci un attimo più caso, perché vi garantisco che questa storia ve la ricorderete. E dopo che vi avrò spiegato perché, direte pure, cazzo, era così ovvio. Però, appunto, abbiamo questa mancanza di scatto nei confronti dell'ovvio simbolico. Che cosa fa di fatto Procuste? Procuste adatta, Procuste riduce. E noi tutti facciamo sempre questo, non facciamo altro. Perché tra il primo a priori di Simmel e il mito di Procuste, c'è solo che il mito di Procuste ti annoia di meno, perché è uguale. Quando tu conosci attraverso un tipo, cosa stai facendo se non sdraiando qualcuno su un letto di Procuste e mettendolo a norma del tipo? Tutte le aspettative cosa sono se non un letto di Procuste? Tant'è vero che Perseo non uccide Procuste con un martello, non uccide Procuste con un arco e le frecce, non lo sgozza, non lo strangola, lo mette sul letto. I miti, con quattro elementi, ti danno tutto quello che ti serve per capire bene una questione. Se Perseo usa il letto, vuol dire che il letto è inevadibile. Non se ne può fare a meno. Che se lo usa il cattivo, lo usa il buono, lo usano tutti. Semplicemente. No? Quindi, come vedete, se cominciamo a ragionare del letto di Procuste con un po' più d'attenzione, ci scopriamo che il letto di Procuste ci sta parlando del nostro processo di conoscenza. Quando dico che abbiamo buttato 2600 anni nella pattumiera nel frattempo, intendo questo, che i greci hanno capito molte cose più di noi, in modo molto più tranquillo, più lineare, no? Come anche i racconti zen. Tutte queste cose sono molto più interessanti di quello che noi scriviamo, per molti versi. C'è poco da fare. Però, diciamo, perlomeno abbiamo recuperato il sapere che avevamo 2600 anni fa. Ci è voluto un po', ma dai e dai, chissà che non si riesca anche a migliorare in un secondo tempo. Quindi, che vuol dire questo? Vuol dire che quando io conosco, io riduco. Non c'è una conoscenza che non sia riduzione. Perché? Perché noi siamo esseri umani limitati. Il nostro cervello probabilmente potrebbe fare molto meglio di quanto non fa oggi, ma comunque non sarebbe mai in grado di sapere tutto. Non sarebbe mai in grado di comprendere tutto. Anche perché, essendo il nostro cervello in qualche misura parte integrante del processo conoscitivo, dire che io potrei conoscere tutto equivale a dire che io ho un ammontare di capacità creativa limitato, mentre io posso produrre all'infinito. Non so se questa cosa è chiara. Conoscere non è semplicemente rivelare il già esistente, questo è il grande problema. Questo l'avevamo già visto, se vi ricordate, qualche tempo fa, quando abbiamo detto che siamo passati dalla religione alla scienza, no? Ma siamo sempre rimasti quelli che cercano. Ecco, il nostro atteggiamento da questo punto di vista è un atteggiamento cauto, è un atteggiamento di quelli che immaginano che effettivamente ci sia un ordine nel mondo e che si tratti semplicemente di scoprirlo. Però non è così facile, purtroppo. Perché? Perché appunto noi il mondo lo mettiamo in forma. Noi abbiamo i nostri letti di Procuste. E ognuno di questi letti di Procuste permette di dare un tipo di forma al mondo. Ma ci resta sempre qualcos'altro. Perché la riduzione implica uno scarto. La riduzione implica un resto. e quel resto io non lo conoscerò mai. Non so se questa cosa è chiara. Quindi ogni atto conoscitivo implica un costo. Non c'è una conoscenza gratis, non c'è una conoscenza immediata, non c'è una conoscenza diretta. Ci sono una serie di modi attraverso i quali noi conosciamo il mondo. E cos'è che possiamo fare in proposito? L'abbiamo già detto più volte, se ci ripensate, nel corso delle lezioni. Non possiamo evitare di ridurre, possiamo sapere di star riducendo. Questo è importante. Perché? Perché il sapere di star conoscendo una parte e non il tutto ci dovrebbe rendere un attimo più umili e attenti. E quello è il problema. Perché le azioni hanno effetti perversi? Perché sono progettate con un sapere che vede una parte della realtà, non la vede tutta, ma la realtà c'è. Non so se questa cosa è chiara. Io opero su un mondo complesso con un sapere che è meno complesso, nella migliore delle ipotesi. Quindi devo sapere che questo mio operare potrebbe andar bene, ma potrebbe far qualcosa che io non so. Capite? Quello è il punto. Io non lo so, non è detto che io sappia tutto. Noi abbiamo scelto un modo di capire il mondo che è uno dei più stupidi possibili, ringraziando Dio. Abbiamo scelto la metafora meccanica, abbiamo scelto la metafora artificiale, come vi dicevo l'altra volta, per cui siamo rimasti col fatto che se qualcosa si muove è perché tu gli hai tirato una boccia contro. Ma non è detto che sia così facile, e non è detto che sia vero. Ci sono altri sistemi culturali nel mondo che parlano di energie, che parlano di altre dimensioni. E quei sistemi, stranamente, hanno anche dei risultati pratici. Tanto per farvi un esempio, spero chiarificatore, pensate all'agopuntura. Agopuntura. Allora, l'agopuntura nei nostri ospedali ultimamente è diventata una strategia di sedazione alternativa per coloro che non possono accettare anestesie classiche. Ok? Se tu sei allergico non puoi e quindi ti fanno l'anestesia con l'agopuntura. Quindi funziona. O sbaglio? Giusto? Funziona. Ecco, il problema è che funziona con una filosofia che è completamente opposta a quella degli ospedali che la usano. Perché l'agopuntura cosa dovrebbe fare? Dovrebbe ristabilire un equilibrio energetico all'interno di un corpo secondo una descrizione molto puntuale del corpo stesso in meridiani e paralleli. Per cui tu infili l'ago in un punto dove opererai sull'energia, che noi diciamo non esistere, dei cambiamenti. Ma se l'energia non esiste, come diavolo è che funziona l'agopuntura? Quindi a livello di caso di scuola, se io mi ponessi il problema, cioè esiste l'energia di cui parlano i cinesi? Se lei esiste, io sono 300 anni che sto facendo cose che non ne tengono conto. Potrebbe darsi che sia un problema. Non so se questo è chiaro. E io non ne tengo conto perché ho deciso che non c'è. Quindi qualunque cosa io faccia, può usarla, non usarla, sfruttarla male, estinguerla, non lo so, perché non la sto guardando. Il fatto che io non la cerchi è il motivo per cui non la trovo. Non so se questa cosa è chiara, perché io trovo solo quello che cerco, non trovo le cose in generale, perché le cose in generale non ci sono lì. Attraverso la mia ricerca io costruisco gli oggetti che troverò. Quindi ovviamente continuo ad andare secondo un certo coso, no? Noi siamo una civiltà che conta molto sulla vista, e tutte le nostre ricerche portano verso cose dove guardi, televisori, macchine fotografiche, telecamere, qualsiasi cosa, cinema, 3D, quello che volete. Siamo sempre più bravi a guardare, perché? Perché abbiamo privilegiato quello. Se fossimo gente con delle grandi orecchie avremmo un altro mondo. Non so se questa cosa è chiara. Non c'è una necessità nelle scoperte scientifiche. C'è, o meglio, ce n'è una che però è implicita al tipo di pensiero e di percorso che sto mettendo in atto, non è oggettiva, non è vera. Lo so che non è facile, anche. Dubbi? Estensivamente, suppongo. No, tutto chiaro. Facciamo un esempio più vicino. L'agopuntura l'avete capito come discorso? Ok, questa non è la prima cosa che noi facciamo. Vi faccio un altro esempio. La farmaceutica, che è quella famosa di cui parlavamo ieri, si è fondata ed è sopravvissuta a lungo su una convinzione, ovvero sia che con la medicina moderna come scienza e non come arte si potessero individuare delle molecole, dei principi di cura più efficaci di quelli della tradizione. Quindi le mammane, gli stregoni, gli sciamani, tutti quelli che curavano da millenni, sono stati derubricati a fanfaroni, ciarlatani, eccetera, eccetera, e il loro sapere è stato scartato. Tra l'altro questa cosa è stata molto utile da un punto di vista di potere, che se tu privi i più importanti di una cultura di un qualunque rango, quella cultura va a fondo. Ok? Poi a un certo punto ci siamo accorti che questo sistema di cose non sta più portando grossi risultati. Ovvero sia la farmaceutica da qualche decennio scopre poco. I grandi esempi di scoperte sono del 1800, dei primi del 900, più o meno fino alla Seconda Guerra Mondiale. Dopodiché qualche principio, qualche buona idea, però rispetto agli investimenti i risultati stentano ad arrivare, non sono all'altezza delle aspettative. Che facciamo noi? Andiamo nella foresta delle Amazzoni e ci facciamo spiegare dagli sciamani cosa usano per curare. Esattamente in linea col modo con cui ci siamo comportati, no? T'ho detto per 300 anni che sei un buffone, poi però sì, sei un buffone, ma senti un po', come curi il mal di testa te? Funziona così. Perché? Perché guarda caso ci siamo accorti che anche con un altro approccio quel principio funziona. Capite? Quindi la gran parte delle nostre ricerche oggi non è scoprire cose nuove, ma capire come mai i principi degli altri sono importanti dal nostro punto di vista. Noi stiamo spendendo cifre notevoli per dimostrare che l'agopuntura è compatibile col nostro sistema conoscitivo. Come se servisse a qualcosa. Perché noi siamo ossessionati dal nostro sistema conoscitivo, ovviamente. Perché? Perché è il principio col quale abbiamo costruito il mondo. E pretendiamo che il mondo funzioni così. Eccolo il problema. Qualcuno dei vostri colleghi mi parlava della, dice, che cos'è la razionalità e la razionalizzazione, sono la stessa cosa. No. Come vi dirà Morin, la razionalità è un continuo tentativo di comprendere il mondo, perché noi non possiamo fare altro, no? Però, appunto, siccome noi comprendiamo il mondo attraverso riduzioni, ce ne possono essere di migliori, ce ne possono essere di peggiori, potremmo migliorare il modo in cui riduciamo, no? Quindi il processo di razionalità è un processo di conoscenza che funziona attraverso un ciclo continuo, un feedback costante. Io provo una soluzione, vedo che succede nella realtà, se non va bene cambio e provo ancora. Come vi dicevo, Beckett da questo punto è perfettamente adattabile. Sbaglia di nuovo, sbaglia meglio. E non c'è verso di non sbagliare, vorrei che capiste questo. Ecco perché sono delle parole geniali. Perché io non posso cogliere il fenomeno, perché il fenomeno è comunque al di là. Perché io già ho ridotto a monte, io opero in una cultura che è una riduzione. E all'interno di questa riduzione sto riducendo ancora. Per cui prima che io arrivi alla verità, sta cosa mitologica, che dovrebbe succedere? So se è chiaro. Quindi io potrò soltanto mettere a punto dei modi di conoscenza che siano i più vicini, i più approssimati, i più sensibili, i più intimi, i più simpatici addirittura a quello che sto studiando, ma non lo capirò mai in tutte le sue possibili ramificazioni. È chiaro questo? Perciò, se io questa conoscenza non la posso ottenere a priori, devo saperlo. Invece io faccio la razionalizzazione. Che vuol dire la razionalizzazione? Che io impongo al mondo i miei schemi conoscitivi. Ovvero sia, io decido a priori che ho ragione e poi faccio in modo che quello che osservo si conformi a quello che io ho deciso. Io impongo un letto di Procuste al mondo. Questo era la razionalizzazione, non la razionalità. La razionalità è un'altra cosa. La razionalità è uno che s'adopera e sa perfettamente che è impegnato in un lavoro che è lungo, un lavoro che chiamerei, tanto per tornare ancora alla filata mitologia, un lavoro di Sisifo. Chi è Sisifo? La vostra collega lo sa, quello che suggesti che ci si capisce tra chissà chi è Sisifo. Sisifo è quello sfigato che deve spingere il masso in cima alla montagna e gli casca dall'altra parte. Ecco. Ma Sisifo siamo noi. Il punto centrale è che la mitologia greca ci parla di noi, non ci parla di uno sfigato. Perché noi facciamo esattamente lo stesso. Noi ci sforziamo, poi una volta che siamo quasi arrivati, puffete, ricominciamo da capo. Perché quello è il modo col quale noi possiamo vivere con un minimo di senso, paradossalmente. Quindi, razionalità è questa consapevolezza della nostra limitazione cognitiva, della bellezza e dell'insufficienza dei nostri strumenti. Razionalizzazione invece no, razionalizzazione è decidere che tu hai ragione a priori e che quindi il mondo in qualche modo deve fare come dici tu. Quando vi dicevo l'altro giorno, se vi ricordate, l'antimateria. L'antimateria è proprio un modo attraverso il quale tu continui a guardare il mondo come hai deciso che deve essere, nonostante il fatto che non ti tornino i conti. No, mi mancano 3/4 della materia esistente al mondo? Beh, evidentemente è invisibile e non la trovo. Mi pare ovvio, non che ho sbagliato io, è il mondo che sta cercando di fregarmi. C'è qualcuno a monte che si è messo e dice, mo vedi che casino che io combino con l'antimateria. Fantastico. Bisogna essere stupidi, ma noi facciamo sempre così. È un modo proprio nostro di fare le cose. E quindi, come vedete, il come se di cui parlavamo, a noi ci viene naturale, automatico. Noi siamo sempre nel regime del come se. Non c'è un momento nel quale invece stiamo facendo le cose esattamente alla maniera in cui. Noi siamo sempre nel come se perché comunque quello che noi stiamo cercando di fare è come se fosse vero, ma non lo è. Quindi che fatica c'è nel continuare a farlo sapendolo? Sei giusto un filo meno presuntuoso e borioso, che francamente non mi sembra affatto una cattiva idea, visto il tenore della nostra cultura. Ok? Un altro esempio. Queste cose poi, come dire, sono cicliche, no, neanche, sono ricorsive per molti versi, cioè generano poi conseguenze, no? Allora prendiamo l'MP3. Che cos'è l'MP3? Un lettore di musica, e va bene, ma perché si chiama MP3?
Formato.
Formato. Formato è una parola interessante, formato è un sinonimo di letto di Procuste. Formato, standard, sono parole che ci piacciono tanto. La Comunità Europea o l'Unione Europea ha dei formati, degli standard e delle regole per tutto, anche per i ceci. I ceci devono essere grandi, massimo 3 cm di diametro. Un cecio che va oltre i 3 cm non va bene. No, c'è poco da ridere, è così, ragazzi. Noi stiamo facendo, noi non diamo i soldi a quelli che pensano, ma li diamo a quelli che fanno i cocomeri quadrati. Perché? Perché un cocomero quadrato in una cassa entra meglio, è più facilmente spedibile. Il cocomero quadrato è un letto di Procuste, semplicemente, non è altro, no? Perché io devo sprecare mie risorse per modificare una cosa che la natura ha fatto in un certo modo? Perché le mie casse sono quadrate. Perché la forma geometrica del quadrato è più economica. Quindi in una cassa con i cocomeri quadrati ne entrano 6, altrimenti sarebbero 4, io dovrei fare un'altra cassa. Non è economico. Faccio i cocomeri quadrati. E non mi sento ridicolo, e quello è il bello della cosa. Mi sembra che sia un'ottima idea. Questo è il punto. Faccio le patate col selenio, faccio il latte senza latticini, senza lattosio, faccio il tè senza teina, il caffè senza caffeina. No, c'ho sta bacchetta magica in mano, Harry Potter mi fa una pippa. Pensateci, non c'è paragone rispetto a quello che sono in grado di fare io. Faccio i semestri in due mesi e mezzo. Non so se ci avete mai fatto caso, noi abbiamo un semestre qui che dura 2 mesi e mezzo. Non è magia? È bellissimo, è fantastico, no? Ho delle ore da un'ora che però durano 45 minuti. Che voglio di più dalla vita? Sono in grado di fare qualsiasi cosa. Ho caldo, c'ho il condizionatore. Allora vado in un hotel americano e anche se estate mi devo portare un maglione di lana perché le temperature sono intorno ai 10 gradi. Come lo chiamo? Clima. Non so se sentite le pubblicità, no? La macchina c'è il clima. E tu non ti poni il problema, cioè, beh, questi sono quei stronzi dei creativi che ogni tanto c'hanno. No! Non è così facile, perché nel momento in cui tu controlli il clima, chi sei? Dio. È buffo, eh? Noi abbiamo sto piccolo problema che siamo convinti di essere degli dèi. Perché controlliamo il mondo, controlliamo lo sviluppo del mondo, controlliamo l'evoluzione, controlliamo il clima, controlliamo gli uragani, che poi se ne fottono e ci smontano casa, come è successo ieri con San Giuda, no? E compagnia cantante. Però noi siamo convinti di controllarli. È questo delirio di controllo che è il problema. E il delirio di controllo funziona soltanto quando i tuoi strumenti sono affidabili. No? Che te controlli se c'hai in mano una cosa che più o meno si adatta, ma insomma così. No, tu devi essere preciso, cazzo. Allora c'hai i tuoi orologi che ti dicono il centesimo di secondo. Quando mai lo sperimenti nella vita il centesimo di secondo tu? Il tuo camminare per strada, secondo te, è misurabile in centesimi di secondo? Il tuo studiare è misurabile in centesimi di secondo? O sei Usain Bolt, oppure non te ne frega un accidente del centesimo di secondo. E manco del fatto che il tuo orologio sia così preciso che sta regolato con l'ora nucleare di non so dove. Ma sti cazzi, poi saranno 5 minuti di più, 5 minuti in meno, sopravvivo piuttosto bene o no? Quindi, come vedete, tutta questa serie di piccole cose che tutte quante da sole lasciano il tempo che trovano, se uno comincia a metterle insieme, altro che soffocanti, molto di più. Capite? Perché c'è questa costante necessità di imporre al mondo dei comportamenti che non sono del mondo. Il mondo è fatto in un altro modo. Capite? Il mondo è contraddittoriale, come vi ho detto. Nel mondo contemporaneamente una cosa funziona o non funziona, una cosa ha un risultato e neanche altri, oppure non ha quello che immaginavamo ma ne ha 5-6. Ecco perché vi dicevo che è importante capire perché li chiamo perversi. Perché sono perversi dal punto di vista della razionalizzazione, ovvero sia vanno contro ciò che dovrebbe accadere. Come si permette il fatto che ho messo una tassa a risolversi poi nel fatto che ne pago molte di più? A parte quello magari non è proprio un esempio perfetto, ma ad ogni modo... medicine con effetti collaterali, crolli, insomma abbiamo un lunghissimo elenco di cose che non vanno come dovrebbero andare, no? Quindi qui vedete che c'è una perversione del concetto d'aspettativa, perché l'aspettativa è ciò che è giusto che io mi aspetti, però qui su sta giustizia c'è da discutere. È giusto che io mi aspetti che i miei computi siano tutti quanti regolarmente verificati? No, è una stronzata grossa come una casa, ma nel momento in cui te l'ho detto, tu poi te l'aspetti. E hai quella signora di cui parlavo l'altra volta che dice qualcuno pagherà per sta tempesta. Chi vuoi che paghi? Odino. No. Giusto, lui immagino. Eolo, qualcuno dalla banda, ma tutti gli altri non hanno, no? Non credo che tu possa incolpare qualcuno del fatto che c'è vento. Sarebbe comodo perché quelli che, a cui hanno smontato casa su in Europa del Nord probabilmente potrebbero fare una bella class action contro San Giuda. Ma no, ancora non ci siamo arrivati. Non so se prima o poi... me l'aspetto, però comunque, quindi capite che questo meccanismo è un meccanismo fondamentale. Se non lo capisco, non capisco niente, o capisco a spanne, che in tanti casi può andare bene, ma in tanti altri no. Il Vaillant, c'è qualcuno che ha idea? Ho sentito Paolini, niente, migliaia di morti in vano, no, qualcosa lo so. Okay. Che cosa è successo col Vaillant? Vaillant è una diga che, se volete, potete andare anche a vedere, sta ancora lì, perché il problema era da un'altra parte, tanto per cambiare. Che succede? Nel momento della modernizzazione della nostra nazione si decide di aumentare le centrali elettriche. Siccome siamo una nazione piena di montagne e piena di fiumi, la questione ovviamente è abbastanza ovvia, facciamo una centrale idroelettrica. Già qui, come vedete, c'è un'ipotesi forte. Qual è l'ipotesi forte? Che il mondo fisico fuori sia fatto a casaccio. Per cui che un fiume io lo fermi o non lo fermi è indifferente. Tanto sta lì per caso, no? Per cui io lo sposto, alzo colline, abbasso colline, scavo valli, elevo dighe. È uguale, perché tanto lì c'è stato, che è come stato un tiro dei dadi, perché devo pormi il problema, no? Vi faccio presente che i cinesi stessi della famosa agopuntura hanno una disciplina che si chiama Feng Shui, che dice che invece le configurazioni geografiche hanno un senso. Noi sono 60 anni che stiamo smantellando il pianeta con questa convinzione che le cose siano lì a casaccio, non l'abbiamo ancora capito. Vabbè, ad ogni modo, fermo, chiudo un fiume. Dove lo chiudo? Qui o lì? Ma qui conviene perché probabilmente c'è anche un bacino elettorale in gioco, evidentemente, no? Perché le cose non sono mai limpide, come dicevamo. Fatto sta però che questa benedetta diga crea un lago ai piedi di un monte che si chiama Monte Toc. Il sapere popolare degli sciamani, quello che disprezziamo, ci dice che Monte Toc vuol dire Monte Marcio. Una persona non totalmente stupida si porrebbe un problema. Una persona razionalizzante invece cosa fa? Va a fare i suoi test su Monte Toc. E grazie ai suoi test decide che Monte Toc è perfetto. Pitch, come dicono gli inglesi. Okay, monte d'occhio. È quello che ci serve. Allora facciamo la diga, facciamo il lago, il quale ovviamente modifica il clima. Un lago non c'era. Prima l'acqua passava, mo se ferma, ristagna, no? Umidità, cose normali che un bel giorno staccano una parte di Monte Toc, il quale Monte Toc casca dentro il lago, e il quale lago esce, perché chiaramente, no? Questo ce l'aveva insegnato Pitagora, non è che puoi avere due solidi nello stesso, o comunque. Quindi il lago esce, scavalca la diga che sta ancora lì, era perfetta la diga, quella non era il problema, era il monte, e va giù e uccide tutta la valle. Questo 50 anni fa. Secchi. Avessimo capito qualcosa da questo? Niente. In Cina hanno fatto la diga delle cinque valli? Si sono dimenticati di considerare che se facevano un lago di 5 km di lunghezza, quello pesava. Quindi improvvisamente hanno degli sciami sismici dei quali non sanno cosa fare, perché poi c'è anche una diga piuttosto grossa. Hanno spostato milioni di persone per farla e hanno fatto l'ennesima cazzata. Ma ce ne sono quante ne volete? La diga d'Assan, il Mar Morto, che mo è morto sul serio, prima no, adesso sì, perché dobbiamo essere precisi, no? Se si chiama Mar Morto, che facciamo in modo che sopravviva qualcosa? No, facciamo una bella bonifica di quelle nostre, così proprio spianiamo tutto e non se ne parla più. Lo stiamo facendo da decenni. Da quando abbiamo avuto gli strumenti? Prima, ringraziando Dio, non ce l'avevamo, per cui c'era la mazzappa, i cavalli. Facevi poco danno. Da quando, ringraziando Dio, tra virgolette, ci siamo dotati di questo sapere tecnologico, stiamo facendo un finimondo. Questo è il problema. Perché non consideriamo che queste cose hanno molte più conseguenze di quelle di prima. Dice l'uomo fa sempre fatto così, che è una delle cose più stupide che uno può sentirsi dire oggi. Perché l'uomo non ha mai avuto in mano gli strumenti che aveva oggi, che ha oggi. Prima era uno stronzo inoffensivo, oggi è uno stronzo offensivo. Ma sempre stronzo, eh? Capite dov'è il dramma della questione? E tutto questo perché si rifiuta di ammettere di essere un essere umano, limitato. Non le capiamo le cose. Non come vorremmo. Non tanto da poterle cambiare impunemente, direi. Possiamo adattarci, possiamo migliorarle fino a un certo punto. Però questi grandi miglioramenti che spacciamo come grandi idee hanno regolarmente delle grandi conseguenze. I condizionatori consumano un'ira di Dio d'elettricità, utilizzano dei gas che sono distruttivi per gli strati dell'ozono, ti mettono in condizioni di avere costantemente sbalzi di temperature, però tu sei talmente preso da sta cosa che controlli il tempo, che se anche sei malato sempre, è uguale, te curi, tanto abbiamo le medicine. Quindi da una parte mi massacro, dall'altra ho fatto in modo di potermi curare una volta che mi sono massacrato, e mi dico pure che sto meglio di quelli che non si massacravano a monte, come se non bastasse. Siamo talmente presi da questa cosa, da questa istanza regolativa, che regoliamo anche i nostri stati d'animo. Allora prendiamo una droga per tirarci su, poi ne prendiamo un'altra per rimetterci calmi, perché, sai, dovessimo essere troppo tesi. Dopodiché non abbiamo sonno e pigliamo qualcosa che ci faccia dormire, ma al momento in cui ci svegliamo dobbiamo ripiare la droga di prima, perché siamo talmente rincoglioniti con tutto sto movimento di cose che ci siamo giocati al fegato, ma perlomeno siamo svegli. E ci pare pure di essere intelligenti, è quella la questione. Chiunque altro, il famoso marzianino verde che scendesse e guardasse il genere umano, direbbe: beh, questi possiamo anche non considerarli, che tanto sono a scadenza, come gli yogurt. Perché una cultura di imbecilli di questa portata non può permettersi di sopravvivere. Per molti versi comincio a essere d'accordo con Mr. Smith di Matrix e col marzianino verde. Perché se li cominciate a guardare con un minimo, ma vi ripeto, non è né un problema di competenze specifiche, né un problema di intelligenza superiore, è solo buonsenso. Se noi guardiamo i nostri comportamenti con l'occhio di uno che arriva e non ha pretese particolari ma vorrebbe capire perché, non li spieghiamo. Sono dei comportamenti assurdi, la grandissima parte sono comportamenti assurdi. Che vengono da cosa? Vengono da questa costante esigenza, questa spinta inesausta a dare una forma al mondo che il mondo non ha, e quindi il mondo continua a fare come gli pare e tu invece rimani incastrato. Ecco perché poi dice che odiamo i ruoli, odiamo le cose. È per forza, perché in quest'ottica sono degli stivaletti malesi, non sono degli strumenti, non sono degli ausili. Nel momento in cui devono spiegare al mondo, i buddisti da questo punto di vista sono notevolissimi, devo dire. Dice giustamente Buddha: tu devi attraversare un fiume, usi una zattera. Però dopo la lasci là, non te la metti in spalla e te la porti dietro. Perché ti è servita, ma basta. Ecco, a noi il ma basta non ci funziona. Noi abbiamo usato questi strumenti che sono stati utili per molti versi. Teniamo presente sempre che ragioniamo in un'ottica et-et. No, probabilmente molto di quello che abbiamo scoperto è utile. Però dovremmo vedere anche l'altra parte, la famosa metà oscura. Non è casuale che la gran parte delle narrazioni di fiction parli di metà oscura, no? Pensate alla Morte Nera, pensate a Stephen King, pensate a tutto quello che volete, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, quindi parliamo già dei secoli fa, si era capito prima, insomma, non ci voleva un genio e non ci voleva manco tutto questo progresso per capirlo perfettamente. Quindi noi lo sappiamo benissimo che c'è un altro rovescio della medaglia. Solo che stiamo continuando impunemente, insistentemente a far finta che non ci sia, che noi abbiamo una medaglia con una faccia sola, che non è molto logica. Se ci pensate, comincia a diventare complicato. Che ora è? Ok, break.